Lucia, che celebriamo domenica prossima. Prima lettura tratta dal libro del profeta Ezechiele, il capitolo 47, i versetti 1 e 2, e poi i versetti da 8 a 9, e quindi il versetto 12. Il lezionario costruisce così il testo con qualche sforbiciata rispetto alla pagina originaria. Capitolo 47 di Ezechiele, adesso rileggeremo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 3, dal versetto 9 al versetto 11, e poi anche qui un salto, versetti 16 e 17. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 22, il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 46. Ma noi questa sera, come già potete prevedere, avremo modo di rileggere insieme il Salmo 32 e poi ci accosteremo alla pagina evangelica, pagina che, come ho appena ricordato, ma sta in tutti i calendari a vostra disposizione, è tratta dal Vangelo secondo Giovanni, perché domenica prossima la liturgia del tempo ordinario, giunto alla 32ª domenica, sarà sostituita dalla celebrazione di una ricorrenza particolare, come peraltro è avvenuto una settimana fa, in occasione della commemorazione di tutti i defunti. Una ricorrenza particolare. La nostra chiesa di rito latino ricorda il 9 novembre ogni anno, fin dal secolo XI, la dedicazione della Basilica Lateranense, che è la cattedrale della Chiesa romana. E questo è un momento di più esplicita comunione per tutte le nostre chiese con la Chiesa di Roma, ma è anche un'occasione per rinnovare in ogni chiesa locale i sentimenti di gratitudine, di letizia con cui i fedeli del popolo cristiano costruiscono e poi custodiscono il loro edificio sacro per le necessità di ogni chiesa locale. E questo è il luogo consacrato per la celebrazione dell'Eucarestia, per l'assemblea fraterna della comunità, per l'ascolto e lo studio della parola, per ogni altro momento significativo nel cammino del popolo cristiano verso il Regno. Ogni nostro edificio sacro, dal più piccolo e periferico al più maestoso e centrale, ogni nostro edificio sacro è segno di quella presenza di Dio nella storia umana che si è manifestata una volta per tutte nella incarnazione del Figlio di Dio. Le nostre chiese ne sono il sacramento e noi con reverenza e con fede riceviamo e ammiriamo questo segno, adorando la presenza del Dio vivente, invisibile, incontenibile, presenza del Dio vivente che per la vita degli uomini si è fatto vedere, ascoltare, toccare e amare. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura. Via, leggi pure.
Mi condusse poi all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e laddove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina.
Ecco, grazie. L'acqua che scaturisce dal tempio della visione di Ezechiele è l'acqua della vita. È acqua che risana tutta la creazione al servizio della vita. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel capitolo 2 del Vangelo secondo Giovanni. Leggiamo, come ricordavo poco fa, dal versetto 13 al versetto 22. Silvia, leggi.
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e i cambiavalute seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato». I discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divora». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù.
Grazie. Conosciamo bene questa pagina del Vangelo secondo Giovanni, ma ne riparleremo tra breve. Bisogna che spostiamo l'attenzione sul testo del Salmo 32, proseguendo nel nostro cammino ormai da diversi mesi. Siamo alle prese con la lettura di un salmo, di settimana in settimana, poi abbiamo avuto a che fare con un ampio intervallo quest'estate, ma abbiamo ripreso. È vero che la settimana prossima dovremo interrompere nuovamente, perché venerdì prossimo non sarò assente, ma poi proseguiremo e avremo davanti i mesi di un anno intero. E dunque, da un salmo all'altro, abbiamo a che fare con testimonianze oranti, le quali con voce sempre più patetica ed eloquente ci coinvolgono in un cammino di discernimento del cuore umano. È un discernimento che si fa sempre più preciso ed esigente. E ci siamo trovati a passare attraverso le tappe di un'avventura, mi permetto di dir così, quell'avventura di cui ci ha resi partecipi l'orante del Salmo 31, che sta immediatamente alle nostre spalle, leggevamo settimana fa, venerdì scorso, il Salmo 31, quel tale che era sempre in fuga e sicuro di venire sempre a capo rispetto a qualunque ostacolo imprevisto o incidente, ed ecco, ad un certo momento non può più fuggire, anzi arriva il momento in cui non vuole più fuggire, perché ha trovato dimora nel segreto del Dio vivente. Ricordate i versetti 20 e 21 del Salmo 31? Quanto è grande la tua bontà, lì una svolta nella nella vicenda interiore di cui quell'orante ci dà una testimonianza veramente estremamente sincera e coraggiosa. Ad un certo momento, come vi ricordavo poco fa, non vuole più fuggire, perché questa bontà immensa del Signore è riservata per coloro che lo temono. E tu, dice, ne ricolmi chi in te si rifugia davanti agli occhi di tutti, e tu li nascondi al riparo del tuo volto, quelli nascondi, li poni nel tuo segreto. Alla lettera proprio così bisognerebbe intendere, nel senso che oramai il nostro orante che è stato messo alle strette e smentito rispetto alla certezza di essere sempre in grado di trovare vie d'uscita e soluzioni forse rocambolesche e comunque gratificanti, si è trovato inchiodato in un'esperienza di impotenza che lo ha fortemente segnato, sconvolto, coinvolto in una vicenda di desolazione che lo ha reso così così in contraddizione con quella che sembrava la corsa di una vita lanciata allo sbaraglio al di là di qualunque barriera, e la sconfitta che lo ha svergognato in maniera clamorosa. Ed ecco, ha trovato dimora proprio nel segreto del Dio vivente. Ecco qui, tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini, li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue. Leggevamo una settimana fa quel volto, quella tenda, che poi in realtà in ebraico è una sukkah, cioè una capanna, e là dove ha trovato dimora, e non vuole più scappare ormai. Questo avviene in modo tale, e qui dobbiamo proseguire adesso nel nostro cammino, affrontando il salmo che viene e che segue a quel che leggevamo una settimana fa, il nostro Salmo 32. E tutto questo, vi stavo dicendo, avviene in modo tale da diventare una testimonianza per tutti. Vedete, nel versetto 20 del Salmo 31, un versetto che ho appena riletto, leggiamo davanti agli occhi di tutti. In realtà il testo alla lettera parla dei figli dell'uomo, per dire tutti gli uomini, tutti gli esseri umani, tutta l'umanità. Dunque, una testimonianza per tutti i figli dell'uomo, quale che sia la loro condizione di ostilità, di incapacità di comprendere, di smarrimento nei meandri delle vicende di questo mondo, per tutti. Quello che è capitato a lui acquista il valore di un segnale che egli intende fortemente, intensamente, potentemente, con tutto lo slancio di cui è capace nella miseria del suo vissuto, si intende bene, mettere a disposizione di tutti gli uomini. Ed ecco il nostro Salmo 32. Quel segreto in cui l'orante è stato accolto ed è a dimora, con tutto il carico di patimenti che pesano nella storia di un peccatore, e di un peccatore che peraltro, proprio per come è andato man mano rileggendo i dati che danno forma alla sua esistenza, si è reso conto di essere condizionato da illusioni, fantasie, prepotenze, atteggiamenti pretenziosi, dotati di una abusiva intransigenza, con tutta la generosità poi che naturalmente quel nostro orante ha potuto dimostrare, nello slancio, il fervore, ma i dati oggetto di questo discernimento interiore che si fa sempre più acuto e sempre più urgente, gli hanno rimandato l'evidenza di quante strade deviate egli ha percorso, di quanta energia ha sprecato, di quanta vita ha frainteso secondo criteri che non sono stati in nessun modo adeguati alla vocazione che gli era stata conferita dall'inizio, e come ha voluto affermarsi in nome di un suo protagonismo che alla resa dei conti ha dimostrato di essere fallimentare. Ed ecco, questa esperienza è divenuta per lui motivo di adesso di gratitudine, una scoperta che lo ha illuminato e che gli conferisce adesso la responsabilità di darne testimonianza. Ecco il nostro Salmo 32, vi stavo dicendo. Il nostro orante avverte l'urgente necessità di ripensare, di ricostruire il suo cammino penitenziale, in modo tale da porsi in una prospettiva di esemplificazione, di insegnamento, con tutti i limiti del caso. Non c'è nessuna pretesa di valere come modello, tutt'altro, proprio come aiuto, come soccorso per tutti coloro che ancora resistono in rapporto alla bontà del Signore. Com'è grande la tua bontà, ecco come il nostro orante se ne è reso conto nel momento in cui proprio là dove è stato smentito nelle sue pretese di gestire ancora in autonomia e con successo il suo vissuto, ha trovato dimora proprio là. Si è reso conto che il dono per eccellenza che lo ha riposto direttamente in contatto con la sorgente della sua vocazione alla vita consiste in questa scoperta interiore di chi finalmente è a dimora e non vuole più andare altrove, immerso nel segreto di Dio. Ricordate poi i versetti 22 e 23. Benedetto il Signore che ha fatto per me meraviglie di grazia. Leggevamo. Ma tu sta, vedete che adesso questo suo cammino interiore viene ripensato, viene ricostruito in maniera da essere offerto a tutti coloro, ricordate quei figli dell'uomo, quei figli che sono tutti gli esseri umani, rispetto ai quali il nostro orante sa bene di non essere in nessun modo originale, diverso, migliore, ci mancherebbe, proprio col carico del vissuto drammatico che ha messo così radicalmente in discussione l'impianto della sua vita, adesso c'è qualcosa che può raccontare a coloro che in un modo o nell'altro, senza stare a giudicare nessuno, ma ancora resistono, ancora sono inconsapevoli, ancora non comprendono, ancora sono estranei. Già, ricordate il versetto 24 del Salmo 31, siamo alle battute finali del Salmo, che se ricordate coincidevano con un invito, versetti 24 e 25, amate il Signore voi tutti i suoi santi, il Signore protegge. Alla fine, dopo quel racconto così fortemente segnato da un'esperienza personalissima, singolare, che intensamente ha messo in discussione la sua ricerca soggettiva, ed ecco, amate il Signore suoi santi, i suoi santi sono chassidim. Come si diventa interlocutori della chesed di Dio, dell'amore di Dio? Come si diventa chassid? Come si diventa un custode in grado di corrispondere autenticamente al dono della vocazione alla vita? come finalmente ci si può immergere nel segreto di Dio e trovare quella dimora rispetto alla quale le corse impazzite di tutti e di ciascuno provocano dissesti e disordini e turbamenti e catastrofi di ogni genere. Come si diventa Chassid? Come si trova finalmente dimora nella relazione con l'amore gratuito mediante il quale Dio, che ha chiamato dall'inizio, continua a rivelarsi, continua a interpellare, continua a visitare, continua a coinvolgere la nostra miseria umana, perché dal di dentro della nostra sconfitta scopriamo come si aprono strade di ritorno alla pienezza originaria. Ebbene, vedete che questo termine Chassid ricompare nel nostro Salmo 32 nel versetto 6, ci arriveremo tra qualche momento. Per questo ti prega ogni fedele, dice qui la mia traduzione. Come si diventa? Com'è possibile che un fedele, in senso generico, diventi un uomo che vive immerso nella relazione d'amore con il Dio vivente? Come può avvenire questo? Quale cammino di conversione questo implica? Quale itinerario penitenziale? Quale discernimento? Quelli che sono i dati essenziali della nostra esperienza di vita. E il nostro orante sta mettendo in gioco se stesso e racconta, vuole raccontare. Notate, tra l'altro, che il Salmo 32 ha un'intestazione che dice di Davide maschil, parola misteriosa. Cosa vuol dire maschil? Vedete che è la prima volta che compare questo termine nella intestazione, ricomparirà altre 12 volte, in tutto 13 volte nel Salterio, ma è la prima volta questo. E maschil ha a che fare con l'istruzione. Istruzione, tant'è vero che in greco viene tradotto poi con sineseos, il genitivo di sinesis, che è l'intelligenza, che è la comprensione, che è il coinvolgimento interiore, e in latino diventa intellectus. Dunque, un'istruzione, e già questa parolina messa qui nell'intestazione, che pure non fa parte del Salmo, ma dà un'indicazione programmatica ad opera degli antichi redattori del Salterio. Dunque un'istruzione mediante la quale l'orante si mette nei panni di tutti i peccatori sta ricostruendo il suo itinerario personale, ma in modo tale da condividere quell'itinerario discernimento del cuore che ha segnato in maniera così intensa e totalizzante la sua vicenda personale. Un'istruzione, vedete, non dal maestro, da parte del maestro che sale in cattedra, ma da parte dell'interlocutore che accompagna il vissuto altrui, sapendo condividere le fatiche, gli errori, le contraddizioni, le deviazioni, i ritardi di quella che è l'esperienza comune dell'umanità intera, l'esperienza di una insufficienza radicale in rapporto alla vocazione alla vita nella sua formulazione originaria, per come ci è stata donata dall'inizio e per come è stata in un modo o nell'altro compromessa, deviata, limitata, decurtata, ferita nel corso di quella che è stata la vicenda effettiva della nostra esistenza umana. Fatto sta che il Salmo che ha questo carattere didattico a cui adesso facevo riferimento approfittando della comparsa di quella parolina nell'intestazione, si sviluppa a partire da un prologo nei primi due versetti, una duplice beatitudine, due strofe che sono dotate di una loro particolare fisionomia, ciascuna di esse, la strofa che va dal versetto 3 al versetto 7, che contiene il vero e proprio racconto di un'esperienza, e quindi nei versetti 8 e 9 che bisognerebbe mettere tra virgolette, non so come dice la nuova traduzione, bisognerebbe mettere tra virgolette, perché nei versetti 8 e 9 è il Signore che interviene e dice la sua. E poi c'è un epilogo negli ultimi due versetti. Il Salmo si apre con una duplice beatitudine. Vedete, il nostro orante, a modo suo, è già giunto alla dimora, lo attestava nel Salmo precedente, in quegli ultimi versetti che leggevamo a suo tempo, che rileggevo qualche momento fa in maniera molto approssimativa. Ma ecco. La beatitudine, che è la sintesi di quello che è stato il suo itinerario di conversione. Tra l'altro, vedete, siamo all'interno, ormai abbiamo superato il baricentro di quella composizione che dal Salmo 1 al Salmo 41 dà forma al primo libretto del Salterio. Tutto sono cinque libretti, il primo libretto dal Salmo 1 al Salmo 41, e tutto il primo libretto è incorniciato all'interno di una beatitudine che apre il Salmo 1 e un'altra beatitudine che apre il Salmo 41, dal Salmo 1 al Salmo 41. Tutto l'itinerario che si sviluppa nell'arco di questa quarantina di salmi che compongono il primo libretto è come definito, orientato, qualificato come un apprendistato rispetto alla vocazione, alla vita che conduce alla beatitudine, che è la prerogativa che definisce un'esistenza umana che corrisponde alla vocazione, alla vita in maniera adeguata al dono ricevuto. Come si impara a vivere e si impara a pregare in diretta concomitanza con l'apprendistato alla vita. Per imparare a vivere, imparare a pregare, e si impara a pregare nella vita. Ed ecco, beato l'uomo che dal Salmo 1 al Salmo 40. Vedete, nel nostro primo libretto del Salterio compare qui il Salmo 32, che si presenta a noi con questa duplice beatitudine. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, sta parlando in prima persona, sta parlando di sé. Questo è ormai il dato acquisito nel suo cammino. L'uomo a cui è perdonato il peccato, beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Notate, è la vita di un uomo che è stato nel corso del suo cammino messo in grado di corrispondere alla vocazione, alla vita, ma vedete, proprio quell'uomo che è stato raggiunto, è stato affrontato, è stato afferrato, interpellato nel fallimento della sua propria vocazione. Quando qui, vedete, usa in due versetti tre vocaboli che fanno parte di tutto la terminologia dedicata al peccato. Qui la mia Bibbia una volta dice colpo, un'altra volta dice peccato, un'altra volta dice male. Sono tre vocaboli che potrebbero essere uno per uno meglio definiti con qualche esplicita sottolineatura, ma Adesso vedete, quel che mi sembra da considerare è proprio il complesso della negatività che il nostro orante sta rievocando come il carico che ha appesantito il suo cammino, che lo ha portato fuori strada, che ha fatto di lui un errante, che lo ha denunciato nel momento in cui è stato niente meno che protagonista o ha preteso di essere protagonista elaborando intenzioni, programmi del tutto eterogenei rispetto alla vocazione originaria. Ebbene, vedete, il Signore si è presentato come protagonista in questo suo itinerario fallimentare. E vedete, qui sono usate tre espressioni più che mai sintomatiche. Il Signore lo ha sollevato laddove il peso lo schiacciava. Quando dice qui rimessa la colpa, ecco, mi ha sollevato da quella posizione nella quale la vita mi cascava addosso, rendendomi inabile a qualunque ulteriore passaggio, certamente rispetto a qualunque soluzione persuasiva e autentica. Mi ha sollevato e poi dice mi ha coperto. Quando dice perdonate il peccato, in realtà la lettera parla di una copertura, come se ci fosse di mezzo l'esperienza della nudità, una nudità ricoperta, una nudità rivestita, una nudità qualificata, una nudità che è stata ricomposta in una misura di dignità, che del tutto gratuitamente il nostro orante ha constatato nel momento in cui da parte sua tentava in maniera piuttosto informe e in maniera anche piuttosto grottesca di rimpannucciarsi alla meno peggio. Ed ecco, mi ha perdonato, mi ha rivestito nella mia nudità, mi ha coperto. E poi dice, beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male, qui nella flagranza delle sue vicende fallimentari ha avuto a che fare con la presenza di colui che lo ha affrontato, non per imputargli il fallimento, ma per accompagnarlo nel suo cammino di ritorno alla vocazione originaria. Vedete, è una storia d'amore. Una storia d'amore. Quello che il nostro orante sta dicendo è il Signore che è stato protagonista di una novità che lo ha rinnovato, restaurato, riconciliato, purificato, riabilitato alla vita nell'intimo. Il Signore lo ha raggiunto laddove lui era impantanato, dove lui si era infilato in un vicolo cieco, dove lui era prigioniero delle conseguenze incorreggibili delle sue scelte, ed ecco una novità interiore, vedete, di cui lui adesso è testimone con tutta la sincerità di cui è capace. Beato l'uomo che, beato, beato. E vedete, quando qui dice che in quest'uomo non c'è inganno, non c'è inganno nella sua coscienza, nel suo spirito, non c'è inganno. E qui questo inganno, vedete, ha a che fare con le ambiguità che sono sempre a portata di mano, a portata di cuore, a portata di pensiero, quelle ambiguità per cui in fondo possiamo sempre dire ma me lo sono meritato, in fondo avevo da far valere tanti motivi di giustificazione, me ne sono capitate tante, sono stato così condizionato da elementi esterni che mi mi hanno danneggiato, ma in fondo ecco quello che è successo, mi gratifica laddove posso fare riferimento a qualche titolo di valore che è autenticamente mio. E in realtà, vedete, questa è una pretesa massimamente ingannevole. Questa è una pretesa che intorpidisce e oscura e inquina la coscienza. Nella coscienza non c'è inganno. Non c'è inganno. Ecco. Vedete, beato, beato. Si presenta così. È il punto d'arrivo, peraltro, del salmo precedente. Ma si presenta così, vedete, non per fare bella mostra di sé, ma perché adesso vuole raccontare quello che gli è successo, perché si mette nei panni di coloro che lui è in grado di raggiungere, laddove lui stesso si è trovato in quella condizione di smarrimento, di fallimento, di ripiegamento, di abuso, nel tentativo di gestire in autonomia la propria vocazione, trovandosi poi alle strette in una condizione di impotenza radicale, una miseria dolorosissima. Ma adesso, vedete, lui si rivolge proprio a coloro che si trovano in situazioni del genere per testimoniare come è in quella miseria massima, in quell'esperienza profonda di impotenza che il segreto del Signore lo ha accolto, che il Signore lo ha raggiunto, lo ha restaurato nell'intimo, lo ha rieducato. L'itinerario interiore della conversione nel momento in cui ha dovuto arrendersi con totale rinuncia a qualunque pretesa di autogiustificazione, ed ecco, si è arreso all'amore, è stato raggiunto nel fondo della sua miseria da quel dono d'amore adesso, vedete, ha trasformato, ha ristrutturato tutto l'impianto delle sue relazioni con il resto del mondo. E qui determinante, vedete, l'esperienza del dolore. Ecco, perché dico questo? Dal versetto 3, adesso, vedete, lui ricostruisce quello che è successo, è la vera e propria confessione. Confessione che non è fare un elenco di mancanze, confessione che è la ricostruzione di un itinerario di incontro con l'amore. Come l'amore di Dio è divenuto il motivo per cui è stato stretto nella necessità di prendere coscienza del suo fallimento. Vedete? Lo sviluppo della vicenda non è logicamente ricostruibile secondo queste tappe. Si è reso conto di essere un fallito e l'amore di Dio lo ha raggiunto. Ma è esattamente l'ordine inverso quello di cui lui adesso ci dà testimonianza, così come sono andate le cose nella sua vita, laddove si è reso conto di essere stretto da un abbraccio d'amore in quel profondo del dove era disceso, ed è disceso nel segreto, là dove è stretto si è reso conto di quanto amara fosse la sua esistenza, il dolore. Ma vedete, quel dolore che è tutto interno ha una rivelazione d'amore, ha una stretta d'amore, ha un abbraccio d'amore, il dolore del peccato. Senza stare adesso a fare come dire, resoconti autobiografici. È vero che lui di questo riguardo non dice niente, non è che ci racconta i fatti, non c'è descrizione del peccato, ma c'è il racconto di un itinerario che si è svolto come come esperienza di un dolore nuovo, misterioso più che mai, ma che lo ha chiamato a rendersi conto di essere raggiunto e di essere avvolto e di essere atterrato da un presenza d'amore. Allora qui dice: tacevo, si logoravano le mie ossa mentre gemevo tutto il giorno. Tacevo, vedete, un silenzio, rievoca tappe della sua vita nelle quali covava. C'era di mezzo forse anche un lamento, tra l'altro qui questo gemevo alla lettera è ruggivo, sì, borbottavo, biascicavo, forse bestemmiavo, forse mi agitavo con sospiri, gemiti e proteste, strepiti, ma silenzio. E si logoravano le mie ossa. Tra l'altro qui è interessante la traduzione in greco perché dice che tacevo e così sono invecchiate le mie ossa. E paleossi, sono invecchiato, che non è un invecchiamento allora anagrafico, ma è l'invecchiamento di un'esistenza che rimane intrappolata dentro un lamento che cova in se stesso l'esperienza di un disastro, di un fallimento, di una inadeguatezza, di una insufficienza, di una sconfitta. Giorno e notte pesava su di me la tua mano. Ecco, adesso vedete, finché non mi sono reso conto che ero stretto da quella mano, che ero afferrato da quell'abbraccio, e come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore, il mio dolore, un dolore che covavo in me e che trattenevo in me come una disgrazia che ingiustamente affliggeva le potenzialità represse della mia esistenza. Ed ecco, giorno e notte pesava su di me la tua mano, e come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore. Tra l'altro anche qui, traduzione in greco, vedete, dice: finché sono caduto in miseria al conficcarsi della spina. La Chiesa poi ragione, c'è un testo di Sant'Agostino molto pertinente a questo riguardo, questa spina, questa trafittura, finché mi sono reso conto che quella mano che mi stringeva mi trafiggeva. Il mio dolore era un dolore non covato da me per coccolare me stesso o per tacere e chiudere in me stesso il dramma del mio fallimento, ma quel dolore era relativo a una chiamata, a una presenza che mi invitava, mi sollecitava, mi sollevava per una relazione di vita. Vedete, ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore, ritorna i termini che abbiamo incontrato nel prologo. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio... Vedete, andare a curiosare circa queste colpe non importa, chissà cosa è successo, ma non ha nessuna importanza. Non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: confesserò al Signore, qui bisognerebbe anche aggiungere, contro di me le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Vedete, ritornano quei verbi che abbiamo incontrato nel prologo, e notate qui la forte sottolineatura da riconoscere alla presenza del pronome di seconda persona: tu. Quando mi sono reso conto che là dove stavo così male eri tu che mi stringevi, e là dove mi sono reso conto che il mio dolore era la modalità mediante la quale ero in grado di consegnarmi a te. Ecco la mia confessione, ecco il mio affidamento, ecco l'atto con cui io sono stato messo in grado di presentarmi a te. Il dolore che si scioglie con tutta la drammaticità che questo comporta, non c'è dubbio, ma il dolore del peccatore si consegna all'amore, che risponde a quella stretta che lo ha esasperato nel dolore, che lo ha stritolato in una morsa sempre più, rigida nel dimostrare il suo fallimento, ma è tutto quel che ha sperimentato nel dolore interno a quel tu, alla relazione con quel tu, che ha rimesso la malizia del mio peccato. E per questo ti prega ogni fedele, dice adesso. Vedete, parlava il versetto 4 di quella spina che si conficca, di quella trafittura che penetra nel cuore. Quel dolore di una vita che si trascinava in maniera così amara e disgustata, quel dolore si assume la forma di un una presa di coscienza. Quel dolore accompagna una presa di coscienza circa le conseguenze di un amore rifiutato. È come è la storia di una vita, la storia di una vita che ha rifiutato l'amore, ed ecco, prendere coscienza di questo amore rifiutato è rispondere all'amore. Il dolore relativo a questa presa di coscienza è tutto interno a questo amore rifiutato. È l'amore incontrato, è l'amore accolto, è l'amore finalmente corrisposto, è l'amore che trafigge il cuore, ma è un dolore che è totalmente pervaso da una inconfondibile onda di dolcezza. È il dolore. Quando per questo ti prega ogni fedele, dice il Salmo 6, il versetto 6 adesso, nel tempo dell'angoscia. Tempo dell'angoscia, qui non è tanto l'angoscia viene, compare successivamente nel testo del Salmo, qui è il tempo del ritrovo, il tempo dell'incontro. Ecco, cosa vuol dire che ti ho incontrato? E vedete, è proprio tutto quel che c'è di doloroso nel cammino di una vita che sta prendendo una nuova fisionomia, un nuovo significato, una nuova capacità espressiva. È come se quel dolore per il peccato assorbisse in sé tutti gli altri dolori, ogni altro dolore, che si conferma sempre come una memoria d'amore. In ogni dolore c'è una rivelazione d'amore. In ogni dolore c'è proprio là dove l'esistenza umana si è arrabatta, urta, si va disintegrando, consumando, esaurendo, finendo, ecco, ogni dolore, proprio in virtù di quel dolore che ha determinato l'identità del peccatore nel momento in cui ha incontrato. E ogni dolore allora diventa una memoria d'amore, porta in sé una rivelazione d'amore. E per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia, dell'incontro, quando irromperanno grandi acque non lo potranno raggiungere, vedete, qui può esserci di mezzo il diluvio, c'è stato, c'è, ci sarà, quanti diluvi ancora, quante catastrofi, quando irromperanno grandi acque non lo potranno raggiungere, tu, ritorna il tu. Come leggevamo nel versetto 5, ultimo rigo, adesso tu sei il mio rifugio, ecco, ecco il segreto nel quale ho trovato dimora. Mi preservi dal pericolo, mi circondi, è quell'avvolgimento di cui sappiamo per chi nella nudità era privo di ogni positiva dignità, a parte il riscontro dovuto all'opinione pubblica, ma nella sua coscienza era squalificato e privo di dignità. Ebbene, tu mi circondi di esultanza per la salvezza. Dove questo termine qui, esultanza, è una traduzione un po' complicata, perché testo, quando sapete ci sono problemi di traduzione, è perché i salmi sono stati molto letti e molto lavorati, e man mano che sono passati di mano in mano e anche copiati, sono stati un po' manipolati, no? E allora i traduttori, anche i migliori, fanno fatica. Però ci intendiamo, perché qui c'è la cena a dei cori. E vedete, lui sta parlando non soltanto per mettere in evidenza se stesso, ma come istruzione, come testimonianza, come racconto che gli consente di condividere il cammino di coloro che sono tutti chiamati a diventare chassid o chassidim al plurale, tutti chiamati a diventare interlocutori nella gratuità dell'amore. Vedete, tu sei il mio rifugio, mi circondi e mi inserisci in questa moltitudine di altre presenze che compongono il coro che celebra la grande festa della vita. E nella strofa seguente, sono solo due versetti, ma vale la pena di caratterizzarli adeguatamente, vi dicevo di metterli tra virgolette, perché qui, vedete, interviene la voce del Signore. È come se il nostro orante si tirasse indietro, adesso lascia parlare il Signore, così come il Signore ha trovato modo di presentarsi a lui, certamente il Signore ha qualcosa da dire, sempre, a tutti, dovunque, ti farò saggio. Vedete che qui è usata una forma verbale che ha a che fare con quella parolina che abbiamo incontrato nell'intestazione, maschile, e qui il verbo aschilecca dice, ti farò saggio, ecco, ti istruisco e ti trasmetto l'intelligenza delle cose che sono veramente determinanti e definitive per apprezzare il valore della vocazione alla vita. Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio. E questo, vedete che il nostro orante sta testimoniando, vale per tutti i derelitti di questo mondo, per tutti i derelitti, espressione che può sembrare offensiva, per tutti gli esseri umani, dovunque incattiviti, inaspriti, imbestialiti, intrappolati dentro a dolori inconsolabili, a esperienze di sconfitta per la quale non hanno più rimedio. Ed ecco, è il magistero del Signore, è lui stesso il maestro, è proprio lui che fa del dolore per i peccati il segno rivelativo di un incontro d'amore. Così che poi ogni altro dolore viene come risucchiato, viene come assorbito, ogni altro dolore fisico, psichico, sociale, ogni altro dolore viene trasformato in un annuncio, l'annuncio relativo a una vicinanza d'amore. Ogni dolore. È il Signore che adesso qui dice: non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Vedete qui, tra l'altro in greco diventa sinesis, che è esattamente il maschile del sostantivo che leggevamo nella intestazione. Privi di intelligenza, si piega la loro fierezza con morse e briglie, il cavallo, il mulo, se no a te non si avvicinano. Ecco, c'è una vicinanza d'amore. E ogni dolore, proprio là dove il cammino penitenziale dell'esistenza umana prende questa andatura così come dire, così potente nel testimoniare il valore di una vocazione alla vita, che passa attraverso tutti i dolori, tutte le sconfitte, tutte le tribolazioni, tutto, sempre, fino alla morte, certo, ma tutto quel che adesso nella nostra condizione umana passa attraverso il linguaggio più o meno pesante, più o meno riconducibile a dati di ordine fisico o di ordine morale, ma tutto diventa annuncio di una vicinanza d'amore. Vedi, non fare come il cavallo, come il mulo, perché renditi conto che sei avvicinato, e sei avvicinato proprio là dove la sconfitta di cui tu ti lamenti, anche se taci e non vuoi denunciarlo, quell'esperienza radicale del tuo fallimento, in realtà è tutto contenuto all'interno di quella stretta con cui la mia mano ti ha sollevato, con cui il mio amore ti ha riempito, con cui la mia vicinanza ti restituisce il gusto di vivere. Vedete, questa è la cura per i renitenti, per i recidivi, sotto lo sguardo del Signore, dolori che conducono un uomo a rendersi conto di come, c'è quella presenza che si è avvicinata e a cui finalmente è possibile, anzi è necessario arrendersi, è l'amore di Dio. E così, vedete, questo intervento che dà spazio niente meno che alla voce del Signore, il nostro orante, a conferma di quello che già vi dicevo, non è minimamente un maestro che vuole mettere in evidenza se stesso e la propria eloquenza. È Dio che parla così, è Dio che è presente così, è Dio che si è avvicinato così. Ha messo in gioco se stesso e il racconto del suo cammino, un itinerario penitenziale che è un itinerario di ritorno alla vita, vedete, è un itinerario ascettico, di autopunizione, per correggersi, questo può valere per i muli, ma o per gli animali, ma appunto ancora all'interno di quella condizione di vita animalesca rispetto alla quale appunto ricordate quei ruggiti, quei gemiti, nel silenzio di un dolore covato in se stesso, ed ecco la scoperta, il dolore che mi riguarda nel cammino della mia vita, ma avvolto, attraversato, impregnato di questa corrente d'amore che mi introduce nel segreto del Dio vivente. E qui vedete il salmo si conclude adesso con l'annuncio di una festa che dilaga. Molti saranno i dolori dell'empio? Già. Ma come avviene che per l'empio, perché il punto di partenza è l'empietà di questa storia disgraziata, ma come avviene che l'empio diventi chassid, diventi il testimone di un dono d'amore ricevuto per una relazione d'amore, per una risposta d'amore? Come avviene questo? E il nostro orante dice, avviene così, avviene attraverso il dolore. non avviene con un premio caduto dall'alto alla maniera di un pacco dono, non avviene con una bacchetta magica, non avviene perché qualcuno se l'è meritato, perché nessuno se l'è meritato, avviene attraverso quel dolore che lui, il Dio vivente, ha voluto assorbire, ha voluto condividere, ha voluto far suo, si è voluto lui avvicinare, si è voluto lui rendere, piegare in maniera tale da conferire al dolore della nostra condizione umana fallimentare come essa è, l'efficacia di una accesso alla pienezza della vita ritrovata, alla gratuità della vita, alla sorgente della vita. Molti saranno i dolori dell'empio, stavo leggendo, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate giusti, giubilate voi tutti retti di cuore. Vedete qui il Salmo davvero apre dinanzi a noi un orizzonte che dà spazio alla vocazione alla vita di tutti gli esseri umani, dovunque e sempre. Gioite nel Signore ed esultate giusti, giusti. Già, c'è una via della giustizia che è aperta per l'empio. Certo, quel che vi dicevo, il dolore. Ma un dolore redentivo, un dolore liberante, un dolore gratificante, è il dolore del peccato, che poi diventa il criterio in base al quale tutti gli altri dolori sono adesso interpretati, vissuti, sperimentati come una inconfondibile memoria d'amore. Ecco, vedete così il Salmo 32. Alla scuola di quella rivelazione che fa di Dio, che si fa carico del fallimento umano e quindi attende ed esige la risposta della nostra confessione, che non è così il racconto di qualche disastro che compromette la nostra vocazione alla vita, ma è confessione nel senso di quel consegnare il tutto di noi nella scoperta massimamente gratificante di come in ogni nostro fallimento siamo debitori nei confronti di quella volontà d'amore che ci precede, che ci viene incontro, che ci solleva, che ci riveste e che ci consente di scoprire e confermare che la beatitudine della nostra vocazione alla vita non è una fantasia, non è un'illusione, non è neanche un abuso intellettuale per qualche prepotenza ideologica, è proprio la beatitudine della nostra vocazione alla vita, che siamo in grado di ritrovare, scoprire e anche testimoniare, annunciare e raccontare. La beatitudine che fa di noi e della nostra empietà un cammino di rieducazione un cammino di rieducazione a quella quella che è la nostra condizione umana. Non si tratta di raggiungere un mondo celestiale o di andare ad appollaiarsi tra le nuvole, no? Non è questo, naturalmente. È proprio attraverso il dolore della nostra condizione umana, attraverso tutto quello che man mano ci ridimensiona e attraverso quello che inevitabilmente l'impatto con i condizionamenti che conducono a un esaurimento sino alla fine, ma è tutto questo itinerario da scoprire, da valorizzare come itinerario redentivo, di rieducazione alla vita, di ritorno alla gratuità della vita, il gusto della bellezza di ciò che gratuitamente riceviamo, perché gratuitamente possiamo testimoniare e condividere nel grande marasma della storia umana, condividere la beatitudine. Dei viventi. Allora fermiamoci. E ritorniamo al brano evangelico. Sì, è vero, dobbiamo fare anche questo. No. Per la dedicazione della Chiesa, come sappiamo, domenica prossima, Basilica, o meglio Cattedrale di Roma, Laterana, e allora tutte le chiese di rito latino, il 9 novembre. Il brano evangelico nel capitolo 2 del Vangelo secondo Giovanni. Abbiamo ascoltato poco prima, vedete, il capitolo primo contiene il prologo e poi la comparsa dei personaggi, da prima Giovanni Battista, poi compare Gesù, poi i primi discepoli accanto a Gesù. Fatto sta che, come sappiamo, non sto adesso a perdermi nei dettagli, come sappiamo il testo evangelico è scandito nella sequenza di un primo giorno, un secondo, un terzo, un quarto giorno, quattro giorni, e poi capitolo 2, versetto 1, tre giorni dopo, dunque è una settimana, quattro giorni più tre. E non c'è dubbio, tutto il capitolo primo ha un carattere introduttivo, col capitolo 2 entriamo nell'articolazione più strutturata della catechesi giovanea. La prima sezione è la sezione dei segni, dal capitolo 2 adesso al capitolo 4, ma c'è certamente qui una cerniera che congiunge le pagine che leggevamo con quelle pagine che adesso seguiranno. La settimana, e non c'è dubbio, è la settimana della nuova creazione. Questa settimana è come una specie di quadro programmatico qui all'inizio della narrazione evangelica, la nuova creazione, e si giunge ai due segni, sono le due pagine che incontriamo nel capitolo 2. Il primo segno è il segno delle nozze, Cana di Galilea, il secondo segno è il segno del Tempio a Gerusalemme. Dove dire segno significa che il rivelarsi di Dio porge a noi, attraverso questi eventi, ma porge a noi dei criteri per interpretare il significato degli eventi e per significare ogni cosa, non soltanto quegli eventi particolari. Dunque criteri interpretativi, segni. Le nozze e il Tempio, vedete che qui tutto quel che leggiamo nelle pagine che adesso nel capitolo 2 abbiamo sotto gli occhi fa capo all'annuncio del Figlio dell'Uomo, l'ultimo versetto del capitolo 1. In verità vi dico, è Gesù che parla, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. C'è stato l'incontro con Natanaele, adesso non ritorniamo indietro, ma vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Vedete, questa è una citazione per la quale non ci sono incertezze. Siamo rimandati sul bordo della pagina, lo dirà, certo. Genesi 28, versetto 10 e seguenti. Il sogno di Giacobbe. Versetto 12, esattamente nel capitolo 28, quando Giacobbe vede la scala che congiunge la terra con il cielo con la terra, e lungo la scala salgono e scendono gli angeli. Ecco, adesso vedete la scala, e la scala lungo la quale scendono e salgono gli angeli è il figlio dell'uomo. Su di lui gli angeli salgono e scendono, come sulla scala nell'antico sogno di Giacobbe. Dunque, ecco lui, lungo sul quale gli angeli salgono e scendono, in realtà è proprio colui che è protagonista, è la scala che congiunge la terra al cielo e il cielo alla terra, è lui che discende e risale. È l'immagine ricorrente nel linguaggio del nostro evangelista Giovanni per parlare del figlio dell'uomo, come si esprime lui, cioè colui che discende e risale. Se voi spostate lo sguardo sul capitolo 3, nel dialogo con Nicodemo, ecco qui il versetto 13, nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo, che è disceso dal cielo. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Vedete, colui che discende e risale è l'innalzato. L'innalzato. E il richiamo all'episodio che leggiamo nel libro dei Numeri, capitolo 21. Mosè il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede abbia in lui la vita eterna, la pienezza della vita. L'innalzato. E più avanti nel Vangelo è proprio questo titolo che viene ulteriormente precisato, qualificato nel capitolo 8, poi nel capitolo 12. Quando sarò innalzato attirerò tutto a me. C'è di mezzo, vedete, la vita. Colui che è passato in mezzo a noi, il figlio dell'uomo, nella carne umana, e così ha aperto la strada, scendendo e salendo, ha aperto la strada della vita, quello che abbiamo appena letto, nel capitolo 3, nel versetto 15, e così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede abbia in lui la vita eterna, cioè la vita in pienezza. La vita eterna, eterna non significa semplicemente o esattamente la vita che durerà oltre ogni limite di tempo, ma la vita in pienezza, è la pienezza delle relazioni, è soltanto la durata nel tempo. Perché anche il tempo è creatura, anche il tempo obbedisce a un disegno che è funzionale a una volontà di vita che conferisce gratuità a tutte le relazioni. È l'intenzione originaria del creatore, è da lui che proviene, da lui che scaturisce, è da lui che questa corrente di vita irrompe, e adesso è il figlio dell'uomo, colui che, passando in mezzo a noi, nella sua carne umana, ha aperto la strada della vita. È il trafitto. Leggiamo poi al momento opportuno. Il trafitto. Ricordate proprio qui dal capitolo 3, con un salto che comunque non è affatto pericoloso, e arriviamo al capitolo 19, quando Gesù ormai pende dalla croce, dopo aver consegnato il suo respiro, e capitolo 19, versetto 34, dal fianco, in seguito al colpo della lancia, esce sangue ed acqua, è il nuovo Adamo, e chi ha visto ne dà testimonianza, dice il versetto 35, e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso, Esodo capitolo 12, l'agnello, e un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, Zaccaria, il trafitto. Ecco, e così chi crede in lui, vederlo, vedete che non significa semplicemente essere attenti a osservare uno spettacolo, vederlo è un modo per corrispondere a una presenza che cerca relazione, che cerca coinvolgimento, che vuole assorbirci nell'evento di cui quella presenza è protagonista, ed ecco il trafitto. Fatto sta, vedete che adesso ci sono due segni qui, capitolo 2, il primo segno definivo il segno delle nozze, e il figlio dell'uomo in questo caso è lo sposo, ma dire sposo, fino al versetto 11, significa dire colui che conserva il vino della festa, tra l'altro il vino buono, dice il versetto 10, è il vino bello, conserva il vino della festa, cioè la bellezza del creato, la bellezza di tutto ciò che esiste, e quindi è lo sposo nel senso che conserva in noi il gusto della vocazione alla vita, il gusto della bellezza della vocazione alla vita. È il caso del cosiddetto maestro di tavola che gusta l'acqua diventata vino e si commuove per la bellezza del vino. Ecco, è lo sposo. Come mai lo sposo ha conservato fino ad ora questo vino? E come mai? È lo sposo, è proprio lui. È il primo segno. Il figlio dell'uomo, colui che discende e risale, il trafitto, colui che è il protagonista di quella novità per cui la storia umana è trasformata in una festa che è impostata in modo tale da rieducare nella nostra condizione umana il gusto della vocazione alla vita, come ritorno alla bellezza della partecipazione alla economia gratuita di tutto il creato. Primo segno. Il secondo segno, ecco, e qui è il brano che leggiamo domenica. E vi dicevo il segno del Tempio. E in questo caso il figlio dell'uomo si presenta come il figlio che cerca casa nel mondo. Figlio che cerca casa nel mondo. Dal versetto 13. E un viandante che è in cammino secondo un programma che qui è perfettamente illustrato dall'accenno alla Pasqua dei Giudei. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Dunque salì a Gerusalemme in riferimento alla Pasqua dei Giudei. Ma la Pasqua vuol dire l'agnello pasquale. La Pasqua è il termine che noi usiamo al femminile, in realtà il testo è usato dal greco, in greco è un neutro, è l'agnello pasquale, è l'agnello. Ma dunque l'agnello pasquale in continuità con quella esperienza di liberazione che ebbe luogo quando, ricordate benissimo, le case in Egitto furono segnate con il sangue dell'agnello, e allora il Signore passò e dunque le case furono saltate, e dunque la notte della liberazione, la notte in cui mentre veniva celebrata la cena dell'agnello dentro a quelle case segnate con il sangue in modo inconfondibile, ecco, e adesso la memoria di quell'evento di liberazione che si ripropone di anno in anno. E Gesù è in cammino per salire a Gerusalemme, giunge a Gerusalemme in risposta a questo programma che è tradizionalmente definito da quello che venne allora quando col sangue dell'agnello furono segnate le case. Bene, fatto è che Gesù cerca la casa del padre suo, questo dice. Dice lui. E portate via queste cose e non fate della casa del padre mio un luogo di mercato, il versetto 16. Cerca la casa del padre suo, ma la cerca questa casa nella storia degli uomini. E, così dire, cerca la bellezza della creazione per la famiglia umana, la cerca nella storia di oggi, come di ieri, la storia che è segnata da tutte le contraddizioni e le deviazioni e le complicazioni e i disastri, quell'accumulo di vicende fallimentari di cui sappiamo nel contesto in cui la storia umana poi assume fisionomie che occasionalmente diventano grandiose, prepotenti, irruenti. Altrimenti la storia umana è storia in corso della quale, tenendo conto non solo di una generazione, ma di molte generazioni, secoli, millenni e millenni, e dunque quanti monumenti grandiosi divenuti ruderi, in rovina, macerie, la storia umana. E Gesù cerca la casa del padre suo in questa storia. Cerca la bellezza della creazione per la famiglia umana. E il testo dice che trova, qui proprio il verbo, trova che la scena del mondo è occupata dal grande mercato. Emporion, dice qui, avete fatto una casa di mercato. Il grande mercato, probabilmente gli economisti avrebbero da dire tante cose a modo loro, ma non c'è da andare tanto, come dire, dietro a preoccupazioni di corretta definizione linguistica di quel che significa qui mercato, ma certamente ha a che fare con quei progetti di una umanità che è considerata come fuggiasca rispetto alla responsabilità di abitare nelle molteplici forme della gratuità, rispetto all'impianto gratuito che governa il creato secondo l'intenzione originaria del creatore. Ecco, l'umanità è in fuga, cerca delle soluzioni alternative. Ma questa è la storia del peccato, è una storia che viene da lontano, è una storia che viene fin dal tempo del giardino, e cerca delle alternative. E il mercato di cui si parla qui è la sintesi di tutte queste espressioni progettuali mediante le quali l'umanità, nelle vicende che si susseguono nel corso del tempo e anche nella varietà dei luoghi, con tutta una serie di originali soluzioni empiriche, ma è l'umanità in fuga rispetto alla, come vi dicevo poco fa, responsabilità di abitare nel gratuito. Anzi, proprio questa gratuità è avvertita come una minaccia rispetto a una presunta garanzia di sicurezza. Quello che qui Gesù descrive come il mercato è qualcosa di analogo a quello che l'antico orante del Salmo 31 e poi del Salmo 32 registrava nei tentativi, peraltro dolorosi, strazianti, ci sono ammalate le ossa, diceva, una miseria nascosta, rimpannucciata in maniera molto squallida, eppure un'esistenza piagata in tante maniere, nel tentativo di costruire un discorso mediante il quale gestire in proprio, a gestire poi anche in pubblico, a gestire come grande progetto di civiltà o volontà di governo del mondo, l'umanità è in fuga. È in fuga rispetto al gratuito. È in fuga, dice Gesù. E Gesù cerca e trova, invece della casa del Padre, trova che il mondo è occupato dal mercato. E non soltanto i dati empirici, ma le coscienze, ma l'intimo, ma i progetti, i programmi, i desideri, l'impulso, da cui dipende poi tutto l'insieme delle scelte nelle relazioni, è il mercato. E vedete, rispetto a questa scoperta, questo ritrovamento, trovò, dice il versetto 14, trovò la scoperta. Gesù non scappa, Gesù non fugge, non se ne va, non denuncia il fatto per dichiarare che la situazione ha preso una piega alternativa rispetto alle sue aspettative e al suo desiderio, in quanto è il figlio che vuole prendere dimora nella casa del Padre, ma nella casa del Padre nel mondo, nella storia, nelle cose che riguardano l'esistenza umana. La casa del Padre non tra le nuvole del cielo, ma rispetto a questo non c'è niente da fare, non è così, quindi potrebbe ritornarsene da dove viene, perché ha preso atto di come la sua ricerca è senza riscontro. E non è così, perché Gesù è il figlio che rivendica la ricomposizione della casa in corrispondenza alla paternità di Dio. Per questo, vedete, qui la scena assume quell'aspetto che qualche volta sembra quasi scandaloso o comunque inopportuno, inadeguato a quella che doveva essere la signorile presenza di Gesù sulla scena del mondo, il suo gesto. E vedete il gesto che ha il valore di un'opera di purificazione che fa appello alla potenza dello Spirito Creatore. L'efficacia di questo appello è lo Spirito Creatore, la bellezza della creazione, la gratuità di ogni creatura nell'intreccio di inesauribili relazioni che corrispondono all'intenzione originaria, alla parola creatrice del Dio vivente, e lo Spirito che è l'operatore di questa armonia che conferisce a tutto quello che esiste il valore di un contributo funzionale alla vita, a tutto quel che è vivente e alla vita umana, la famiglia umana. Ebbene, vedete, Gesù mette in gioco il suo corpo. E quando qui viene interpellato, Gesù risponde, versetto 19, distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. I giudei naturalmente fraintendono, ma egli parlava del tempio del suo corpo, il suo soma. Il soma è una struttura di, insomma, è la persona umana in quanto strutturata nelle relazioni, è un sistema di relazioni il corpo. corpo non è semplicemente un insieme di ossa e di muscoli con vari apparati che consentono contatto con l'ambiente circostante, via di questo genere, via di questo passo. Il corpo è un sistema di relazioni, è la persona in quanto relazione, e dunque è lui che mette in gioco il suo corpo, la sua carne umana, crocifissa, glorificata, demolita, ricostruita. Dunque è lui che assume la fisionomia autentica di quell'agnello il cui sangue fu versato anticamente. È lui che nel suo essere demolito e ricostruito nella carne umana, crocifissa e glorificata, come adesso si prospetta l'adempimento della sua missione, in questo modo è il suo corpo che diventa la casa in cui l'umanità in fuga può finalmente ricomporsi, come la famiglia che vive e che vive nella comunione con il Figlio per la gloria del Padre. La sua carne crocefissa e glorificata è il tempio, già la casa che non ha trovato, la casa che adesso è Gesù stesso che rende accessibile, rende abitabile a tutta l'umanità che in quelle diverse manifestazioni di cui siamo più o meno consapevoli, su questo è inutile stare a fare altre aggiunte, è in fuga. Già. Ricordate che in qualche maniera ritroviamo proprio passaggi fondamentali di quell'itinerario penitenziale di cui ci parlava l'antico orante nei Salmi del 31, 32, che leggevamo poco prima. Ed ecco, vedete, il corpo del trafitto è la casa della nostra vita. E tra l'altro di questo termine soma compare nel capitolo 19, proprio nel momento in cui il corpo pende dalla croce, il corpo del nuovo Adamo, il corpo che viene deposto, che viene sistemato nel sepolcro, il corpo che è ricercato da Maria di Magdala e poi dagli altri discepoli all'alba del terzo giorno, nel capitolo 20. E, vedete che quando qui Gesù viene interrogato, versetto 18, i giudei presero la parola e gli dissero: ma quale segno ci mostri per fare queste cose? Ecco il segno. Simeone, quale segno ci mostri? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Segno. Vedete il verbo mostrare. Vedete, questo verbo è quello che incontriamo nel capitolo 20, un salto in avanti per arrivare al capitolo 20, ormai siamo giunti al terzo giorno, Gesù è vivente, i discepoli hanno trovato il sepolcro vuoto, Maria di Magdala che piangeva, e poi la sera di quello stesso giorno, capitolo 20, versetto 18 adesso, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, ho detto 18? No,
19.
Per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, ecco il nostro verbo, mostrò. Quale segno ci mostri? Mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. È il trafitto, è il segno mostra, ma già per quello che è avvenuto nel racconto che leggiamo nel capitolo 2. Sono le piaghe del trafitto, nel suo dolore, è il dolore d'amore, come quelle piaghe parlano, mostrano, dimostrano che il dolore del crocifisso straziato fino alla morte è un dolore d'amore. Ed è questa la novità che trafigge il cuore umano. Che trafigge il cuore umano. E questa è la novità che fa del nostro dolore di peccatori che hanno tradito la propria vocazione alla vita in un modo o nell'altro, prima o poi, in maniera personale, con dei riscontri che coinvolgono equilibri aperti all'universale, nello spazio, nel tempo. Beh, peccatori che hanno tradito la propria vocazione alla vita, ed ecco il nostro dolore, è proprio il dolore che diventa segno rivelativo di una relazione d'amore che ci converte per la pienezza della vita. E questo suo dolore d'amore, vedete, è il trafitto trafigge il cuore. È questo il segno dimostrativo per cui il figlio che cercava la casa del padre non l'ha trovata, e adesso con potenza di Spirito Santo è esattamente il suo corpo demolito e ricostruito, è il suo corpo, è la sua figliolanza nella carne umana crocifissa e glorificata, che viene messa a disposizione dell'umanità intera, di ieri, di oggi e di domani, di sempre, dappertutto, come la casa in cui trovare dimora. Quella casa, vedete, alla quale noi accediamo laddove proprio questo è come dire, il passaggio che decide in maniera determinante l'autenticità dell'accesso a quella casa, laddove il nostro dolore di sconfitti, di peccatori, è intrinsecamente trasformato nella riconoscenza, nella necessità di ringraziare colui che nel suo dolore ci ha trafitto. È un dolore d'amore. Così dal dolore del fallimento siamo condotti al dolore penitenziale, un aggettivo un po' inquietante talvolta questo, ma cosa vuol dire dolore penitenziale? Quel dolore che in tutto e sempre è determinato da una stretta d'amore, questo vuol dire, è penitenziale, è il dolore che in tutto e sempre è determinato da una stretta d'amore, laddove non c'è inganno. Già diceva il Salmo, il nostro amico nel Salmo 32, là dove non c'è inganno, là dove non c'è più pretesa di autogiustificarsi, di trovare, come dire così, solidarietà, complicità, aggiustamenti in maniera ambigua e trasversale, ecco, senza inganno. Vedete, nel corpo trafitto del figlio, la paternità di Dio ha trovato casa nella storia degli uomini, laddove il sangue dell'agnello è divenuto il segno di liberazione rispetto al penoso fallimento della nostra mancata vocazione alla vita, in quanto proprio questo segno di liberazione rende abitabile la casa di cui l'umanità ha bisogno mentre è in cammino attraverso i tempi e gli spazi del mondo. Una casa per vivere, è una casa per vivere laddove il segno della liberazione garantisce l'abitabilità, come anticamente, sì, ma adesso la carne crocifissa è glorificata del Signore Gesù, il Figlio, che nella sua passione dolorosa ha attivato quella stretta d'amore che trasforma il nostro dolore di peccatori, un dolore penitenziale, dolore redentivo, dolore liberante, dolore consolante. C'è una dolcezza nel dolore penitenziale che diventa poi un segno in base al quale tutti i dolori della nostra vita vengono ripensati, rivissuti, reinterpretati come annunci e memorie d'amore. E allora, vedete, qui ed è il caso che adesso chiuda il discorso, e qui è la Chiesa, proprio qui. Non per niente il brano evangelico che leggiamo questa sera, che rileggeremo domenica per la dedicazione della Basilica Lateranense, Cattedrale di Roma, ma è per la dedicazione di ogni chiesa, di ogni luogo di incontro e di condivisione nel cammino, tappa dopo tappa, generazione dopo generazione, passano i secoli e i millenni, il luogo della memoria, la Chiesa, questa memoria, vedete come qui il brano evangelico, già nel versetto 17, leggiamo che i discepoli si ricordarono che sta scritto, è una citazione del Salmo 69, lo zelo per la tua casa mi divorerà, i discepoli si ricordarono, e più avanti, versetto 22, quando poi fu resuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla scrittura, alla parola detta da Gesù. Vedete che poi si arriva al capitolo 12, versetto 16, i discepoli ricordarono poi durante l'ultima cena, capitolo 14, 15, 16, la memoria, dove dire che la Chiesa è il luogo della memoria è il luogo nel quale prende coscienza, emerge la coscienza del nostro itinerario di conversione, quella istruzione che abbiamo ricevuto dall'antico orante nel Salmo 32. La Chiesa è il luogo della memoria, è il luogo nel quale la voce del Signore continua a interpellarci, è laddove siamo in grado di condividere quel cammino penitenziale di dove tutti i dolori vengono ripusi e reinterpretati come occasioni imprescindibili e fecondissime per aderire a una presenza d'amore che si è avvicinata. Ci si è avvicinata proprio in quanto quella presenza si è caricata di tutti i dolori, li ha attirati a sé, li ha assorbiti in sé, li ha trasformati in segni dimostrativi della bellezza che ancora è qualità qualificante, qualità incancellabile della nostra condizione umana. E vedete, è nella Chiesa che gli uomini imparano ad abitare nella gratuità di ogni cosa. Imparano a vivere, imparano a lavorare per un motivo d'amore e così imparano a consumarsi, imparano a morire nella contemplazione della bellezza che ci sta venendo incontro come definitiva trasfigurazione del mondo. così sia.